a vedere le prime pagine di oggi, prime pagine dei principali quotidiani di oggi, che diciamo sono ricche di temi e di spunti, perché le questioni sono parecchie. Vedremo, spaziano da l'attualità politica internazionale fino alle vicende belliche che arrivano dagli esteri, ma anche la storia, perché si parlerà oggi di Acca Larenzia, ovviamente, ma anche del caso Moro. Lo vedremo sul Manifesto in seguito, diciamo, alla puntata di Report di domenica, come dire, il consueto guazzabuglio per chi, diciamo, per gli amanti poi della ricostruzione della vicenda complottista su appunto il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro. Più tutta una serie altre di questioni che arrivano dagli esteri, che esulano, diciamo, dallo scenario medio orientale e che pure però sono piuttosto rilevanti, quindi insomma non sarà semplicissimo. Ma una cosa alla volta, andiamo a cominciare con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della e poi è morto Franz Beckenbauer, che è stato pur sempre uno dei più grandi giocatori di calcio di tutti i tempi. Cominciamo con il Corriere della Sera, che apre, diciamo, sono tanti i temi e i titoli, però quello principale, almeno quello che ha un po' più di rilevanza al centro della pagina, è relativo alla commemorazione di Acca Larenzia, che si è tenuta sostanzialmente in due fasi. In mattinata c'è stata la commemorazione ufficiale con le autorità, i rappresentanti della regione e del comune, insomma tutto molto formale, tutto molto tranquillo. A sera invece, diciamo, la consueta parata, peraltro non affollatissima, come una costante degli ultimi anni, con saluti romani, presente, eccetera eccetera. Nulla che non si sia visto negli anni scorsi, e però, diciamo, quest'anno, vista la presenza della destra al governo, la questione ha assunto toni più accesi. La presidente del Consiglio attuale, diciamo, che sono due anni che pare non si faccia vedere a Calarenzia, invece in passato è sempre stata una presenza fissa, per dire. Allora, il Corriere titola così: saluto romano e scontro. Acca Larenzia, PD e 5 Stelle all'attacco, i meloniani ipocriti, i meloniani, due punti, ipocriti, sono loro che danno degli ipocriti agli altri. E poi la Russa che dice: Fratelli d'Italia è estranea alla iniziativa serale. E fra l'altro mi pare che Rampelli, insomma, che è uno che conta ancora abbastanza nel partito romano, diciamo, abbia preso le distanze in maniera molto forte. Vedremo un po'. Però ci sono dubbi sul reato, e qui, diciamo, la Russa rimette le vesti di avvocato, che sarebbe lui. Cosa che non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che nel frattempo è stato eletto presidente del Senato, quindi teoricamente seconda carica dello Stato, e quindi teoricamente con un profilo un po' più istituzionale, che però tende spesso a perdere. Poi diciamo la sintesi della giornata politica: mosse di Salvini per le europee, io non mi candido, ha annunciato Salvini in una risposta alla richiesta, che era, diciamo, avvelenata anche della Premier, che è stata svolta nel corso dell'ultima conferenza stampa a Palazzo Chigi, in cui ha detto, insomma, che sostanzialmente si preparava a candidarsi e invitava gli altri leader della destra a farlo. La Premier ci sta pensando intanto. E poi sempre su H. Larenzia interviene Giovanni Bianconi, che di questi temi ha scritto a Bizzeffe La strage e la trappola identitaria. Dice, anzi scrive, scusate, Bianconi. Poi a centropagina abbiamo Beckenbauer, il Kaiser che vinse due mondiali, aveva 78 anni, ovviamente tutti ricordano la partita del ormai lontano 1970, 52 anni fa, Italia-Germania 4-3. Poi e in taglio alto abbiamo il Medio Oriente. Israele uccide un capo militare di Hezbollah, fase nuova della guerra, ora azioni mirate. Colpito in Libano, il comandante dell'operazione di Hezbollah era Wissam al-Tawil, leader delle forze d'élite di Hezbollah. Poi abbiamo da Parigi, dalla Francia, si è dimessa, meglio è stata fatta dimettere da Macron, la premier Elisabeth Borne. E via il premier, crisi a Parigi, favorito il 34enne Gabriel Attal, che è insomma un po' un delfino di Macron. Ancora dall'Europa, da Parigi ci trasferiamo a Berlino, a Berlino l'assedio dei trattori, si parla delle proteste per il taglio e i sussidi per il gasolio dei trattori, taglio che poi è stato revocato, e per le tasse sull'acquisto di mezzi e agricoli. Quindi vabbè, c'è la Ferragni, e poi altra questione molto delicata, qui ritorniamo a casa nostra, salta l'accordo sull'ex Ilva, quello fra governo e ArcelorMittal, adesso il futuro è a rischio, l'ex Ilva è a rischio chiusura e gli indiani annunciano non mettiamo soldi, lo Stato sarebbe dovuto salire al 66%, convocati i sindacati. In taglio alto abbiamo un'intervista a padre Georg che dice sono in un limbo che spero finisca. È interessante perché diciamo, questo colloquio, anzi non è un'intervista, si colloca dentro un contesto vaticano in cui negli ultimi tempi come dire, le forze più conservatrici stanno tentando di alzare la voce negli Stati Uniti e in Africa soprattutto, in alcune realtà statunitensi e in alcune realtà africane soprattutto, e probabilmente diciamo anche questo si inserisce in quel quadro. E infine Gian Antonio Stella ci parla del presidente uscente della giunta regionale sarda, Solinas, che Fratelli d'Italia non vuole ricandidare, Alvini e Salvini sì, e insomma volano gli stracci, così come volano anche dall'altra parte della coalizione, dove l'imposizione di una candidata 5 Stelle per la coalizione, diciamo PD 5 Stelle per capirci, non è stata digerita dall'ex presidente regionale Soru, che correrà da solo. Così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Qui anche qui diciamo il titolo è per H. Larenzia, ma molto più spazio e foto anche. L'Italia della destra, adunata nera a Roma, parata sciocchi, mille col braccio teso per ricordare la strage di H. Larenzia, dossier della Digos in procura, silenzio della premier, Rampelli di Fratelli d'Italia dice sono solo cani sciolti, ma Tajani chiede di condannare ogni apologia del fascismo. Posizione evidentemente non del tutto condivisa, mettiamola così, dal presidente del Senato La Russa, che dice non è detto che questi gesti costituiscano reato. C'è tutta poi, insomma, ci sarebbe un lunghissimo discorso da fare sulle sul reato in sé di apologia del fascismo e ricostituzione del Partito Fascista, ma anche sulle sentenze della Corte Costituzionale che di fatto alla fine hanno un po' annacquato quella legge. I commenti sono di Lirio Abbate, che parla dei saluti romani che nessuno vede, e di Paolo Berizzi, quei riti tollerati dallo Stato assente. E quindi abbiamo Maurizio Molinari che parla dell'antisemitismo generato da velenose bugie, le elezioni europee con Salvini che annuncia che non si candida ma vorrebbe Vannacci, a proposito di saluti romani, e Vannacci dichiara di pensarci. E un accenno per l'operazione che ha portato alla morte di un leader, all'uccisione di un leader di Hezbollah, e per Blinken che chiede che l'escalation non prosegua. E così si chiude Repubblica, che questa mattina, almeno per quanto riguarda la prima pagina, diciamo, è tutta concentrata su Acca Renzi. Passiamo al Manifesto, che invece apre su Gaza. Silenzio stampa, sale a 109 il numero dei giornalisti uccisi dopo il 7 ottobre nella striscia di Gaza dall'esercito israeliano. Il mestiere di informare equiparato a terrorismo. Ieri la giornata più sanguinosa dall'inizio dell'anno, 240 morti. A commentare tutto questo la scrittrice Valeria Parrella, che firma un corsivo dal titolo Obiettivi di guerra, il senso dei reporter per la vita. Poi abbiamo a centropagina l'Ilva di Taranto, ex Ilva, Mittal rompe con il governo, stoppa la ricapitalizzazione da 320 milioni, i sindacati giovedì a Palazzo Chigi. E ancora altre crisi industriali nel meridione, futuro incerto per Stellantis, Melfi rientro a ranghi ridotti. Certo, è davvero curioso, diciamo, fa un po', dà un po' fastidio dover dare ragione a Calenda, però è davvero curioso questo terribile silenzio di molte e di molte strutture, in particolare il sindacato ufficiale, nei confronti di quello che avviene nel gruppo Stellantis, già gruppo FCA, rispetto per esempio a quello che invece fu il protagonismo quando, ai tempi della stagione di Marchionne. Viene da pensare che il grande errore di Marchionne, anzi il grande peccato, sia stato quello di non associare in qualche modo i sindacati all'azione della fu Fiat. Se l'avesse fatta anche lui, probabilmente avrebbe goduto di migliore stampa rispetto a Elkan. Comunque, tant'è. Poi abbiamo anche qui la notizia di Berlino. In Germania, a Berlino, la AfD, Alternative für Deutschland, la formazione di estrema destra tedesca, marcia con gli agricoltori. In Francia Macron saluta Elisabeth Borne, il governo nato male, lo definisce il Manifesto. Quindi Ancona, ipotesi di reato di istigazione al suicidio per quanto riguarda il suicidio di un giovane detenuto con conclamati problemi psichici in quel di Ancona. Da Messina a colloquio con l'architetto Provita, un pezzo firmato da Adriana Pollice, dalla Sardegna regionali, Meloni vuole asfaltare Salvini. Così la lettura della prima pagina del Manifesto. Dal Manifesto, passiamo ad Avvenire, anche qui diciamo si apre con le guerre, ma in maniera più generale, educhiamoci alla pace, l'appello del Papa affinché cessino le guerre in Medio Oriente, Ucraina, Asia e Africa, si rischia un conflitto globale. Poi la, a centropagina la fotonotizia è per le persone senza tetto, questo è uno dei periodi dell'anno più tremendi per chi vive in strada, non c'è tregua per i clochard, sono già 12 le vittime del 2024 e a uccidere non è quasi mai il freddo. Da Taranto, ex Silva, da Mittal, niente aumento. I dati Banca Italia sulla ricchezza in Italia, la metà della ricchezza, poco meno, il 46% mi pare circa, è del 5%, appartiene al 5% delle persone più ricche di questo paese. E della Francia abbiamo detto. Nell'inserto della cultura un molto interessante articolo sulle scuole calcio, Baby Goal fuori controllo, le scuole calcio vittime delle mire dei genitori e anche delle loro nevrosi spesso e volentieri. Così è Avvenire. Poi abbiamo il Messaggero che, al di là anche qua della fotonotizia su Franz Beckenbauer, apre su tutt'altro tema rispetto a quanto abbiamo visto finora. Roma e Milano, piano sicurezza, un'intervista al ministro degli interni Piantedosi che dice più agenti nelle stazioni, presidi anche a Napoli, massima allerta sul sul terrorismo, nessun allarme specifico, ma c'è il rischio di lupi solitari. Poi una serie di notizie più o meno brevi in taglio alto, la Mittal si sfila, un commissario per salvare l'Ilva, il no degli indiani al governo che vuole versare 320 milioni, i saluti romani ad H. Larenzia, ne scrive Mario Aiello, altra firma diciamo abbastanza nota su questi temi, scontro Schlein, Fratelli d'Italia, si muove la Digos. Poi il superrazzo Cornet colpisce Tel Aviv, mentre Israele subito dopo elimina un capo di Hezbollah. E poi mi pare basta per quanto riguarda anche la testata romana. Vediamo altre prime pagine che ci mancano, ma insomma non è che ci sia molto altro di interessante. Vabbè, come sempre la palma per la prima pagina, per il titolo più lisergico, la vince La Verità, il libro porno del cardinale che benedice le coppie gay. Credo che neanche i titolisti più imbarazzanti dei peggiori film italiani degli anni 70 sarebbero riusciti a tirare fuori qualcosa del genere. E poi che cos'altro? Sicuramente l'Unità che apre sulla storia del 24enne che si è ucciso in carcere ad Ancona, lo hanno suicidato in cella di isolamento, scrive Sansonetti, lo aveva detto, se mi chiudete mi impicco. Poi Angelo Dorsi ricorda la morte di Gastone Cottino, a 99 anni è morto Gastone Cottino, il partigiano liberale col pugno chiuso. Infine David Romoli ci parla di destra e sinistra nel pantano sardo, molto molto interessante. Chiudiamo con il Dubbio. Non eliminate l'abuso d'ufficio, il PNRR diventa una buffata, riecco l'antipolitica delle toghe, il sindacato dei magistrati pronto a tutto per fermare la riforma, protesta anche l'ANAC, ma il governo tira dritto. detto, i saluti romani di H. Larenzia e il commento di Rocco Vazzana, il silenzio su quelle mani tese non aiuta la Premier, ma un altro commento molto divertente a firma di Francesco D'Amato, titola così: ma io dico, sotto sotto Giorgia ha un'anima da vecchia DC. Con questo abbiamo concluso la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, breve intermezzo musicale e poi vediamo gli articoli all'interno dei quotidiani.
All right.
Allora, 9-5, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo aver visto le prime pagine, adesso andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani, così come abbiamo fatto per le aperture, anche per gli interni. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre non con Acca Larenzia, che arriva subito dopo, ma con la guerra in Medio Oriente. Israele colpisce su tre fronti, questo è il titolo del pezzo dell'inviato a Beirut del Corriere, ucciso un capo di Hezbollah. Nel 2024 mai così tanti morti a Gaza, in un giorno 247, l'esercito annuncia una nuova fase, ora raid più mirati. Gelo tra Biden e il premier israeliano. Poi abbiamo l'inviato a Tel Aviv che intervista la figlia di Shimon Peres, svia la sinistra pacifista scomparsa, prova a ritrovare una missione, verrà un dopo Netanyahu, dice svia Peres, che aggiunge mio padre aveva una visione su Gaza. E nella pagina successiva abbiamo l'operazione in Libano, qui la firma è di Guido Limpio, dal maestro Nasrallah al generale Soleimani, il leader al-Tawil univa l'asse del terrore, questo dirigente, questo comandante di Hezbollah che è stato ucciso ieri. Al suo posto Akil, su di lui una taglia USA da 7 milioni. Detto questo, insomma, ci torneremo ovviamente anche sulle altre testate o su alcune altre testate, si passa alla polemica politica del giorno, che è quella relativa alla commemorazione di Acca Larenzia. Il caso saluti romani, l'opposizione contro Fratelli d'Italia, prendete le distanze. Qui siamo a pagina 4. Schlein su Acca Larenzia, cosa ne pensa la premier? I meloniani reagiscono, ipocriti, accade da sempre, che insomma, una risposta un po' acciufola a dire il vero, perché sicuramente diciamo, l'attenzione che c'è quest'anno non si è riscontrata negli anni scorsi, per ovvi motivi, però fatto salvo che ci sia molta ipocrisia, dall'altra parte la domanda è che se ne pensa? E la russa, che appunto farebbe il dovrebbe fare il presidente del Senato, ma in realtà fa tutt'altro, dice che il partito è totalmente estraneo, ma sul il partito suo, Fratelli d'Italia, ma sul reato di apologia c'è ancora incertezza. Lo dico da avvocato, bisogna capire come considerare certi gesti nei ricordi dei defunti. Eh sì, ma non fa l'avvocato, diciamo, finché sta su quello scranno dovrebbe fare altro. E poi però, anche qui, come dire, se ci consente, con un pizzico di ipocrisia, dice abbiamo sempre detto ai nostri di non partecipare a certe commemorazioni. Ci sono le foto del, per dirne una, del fratello di Ignazio Romano, che a queste commemorazioni in quel di Milano ha sempre ampiamente e abbondantemente partecipato, insomma non ci risultano particolari commenti o critiche da parte del più augusto fratello. E vabbè, e questo è quanto. Poi abbiamo le tensioni politiche dentro i vari partiti, in particolare siamo ormai nel pieno, anche se mancano credo 5 mesi della campagna elettorale per le europee. Salvini annuncia che non correrà per le europee ed è una dimostrazione di grande debolezza da parte sua, mentre Meloni pensa alla candidatura. Salvini peraltro annuncia che gli piacerebbe nelle sue liste la presenza di Vannacci, che ringrazia e ci penserà. Poi, fra l'altro, il problema della Lega è che queste europee saranno un bagno di sangue, perché alle ultime aveva abbondantemente superato il 30, a queste probabilmente la Lega non supererà il 10%, significa che la gran parte dei deputati europei, quelli che sono rimasti, non sarà rieletta. Poi, che cos'altro ho da segnalare? Andiamo fuori, ritorniamo fuori dall'Italia, in Francia. Qui siamo a pagina 13, Francia e Germania. In Francia Macron cambia premier, la Borne lascia, in tre per la successione. Il presidente tenta il rilancio in vista del voto europeo. Il 34enne ministro Gabriel Attal, ministro dell'istruzione, è in pole position. Fra l'altro si parla di lui come possibile candidato per le elezioni presidenziali che si terranno fra 3 anni, quindi potrebbe essere sicuramente un'ottima passerella. Ci sono anche altri due candidati, Sébastien Lecornu e Julien de Normandie, ma Attal sicuramente è quello che viene dato come favorito. Dalla Francia alla Germania, la barricata dei trattori contro il governo tedesco, scrive la corrispondente da Berlino. Non smobiliteremo. Protesta pacifica, ora tocca a camionisti e macchinisti. Si protesta per il taglio ai sussidi per il gasolio dei trattori, poi revocato, e le tasse sull'acquisto di mezzi agricoli. Le misure sono nate per correggere il bilancio bocciato dalla Corte Costituzionale, più che le politiche green, però i cortei di fatto contestano la coalizione semaforo al governo. E diciamo non a caso che, ma lo vedremo più tardi sul manifesto, che c'è una forte presenza di Alternative für Deutschland all'interno di questa manifestazione, non esclusiva assolutamente, però c'è. Poi da Milano torniamo in Italia, migranti storditi, scusate, da Milano e da Potenza. Migranti storditi con gli psicofarmaci, il bis del caso Milano, nuovi indagati per un CPR, stavolta quello di Potenza, per la precisione di Palazzo San Gervasio. Accusati medici e forze dell'ordine. Al centro dell'indagine Alessandro Forlenza per la gestione di un altro centro. Le cronache nazionali non ci offrono altro per quanto riguarda il Corriere. E sicuramente però prima di chiudere due segnalazioni dalle pagine dell'economia. L'Ilva, ex Ilva, rottura governo ArcelorMittal, non mettiamo i soldi, dicono gli indiani, la proposta prevedeva che lo Stato salisse al 66%. I sindacati convocati per giovedì. In retroscena li spiega Michelangelo Borrillo, l'arrivo del patron Mittal, il nodo della governance e la tentazione commissario, le tre ipotesi per superare il muro contro muro. Nella pagina successiva si parla di bollette elettriche e sfida tra i gestori, vanno all'asta 4 milioni e mezzo di clienti. Domani la gara fra 20 fornitori in vista dello stop alle tutele. Cosa cambia per i consumatori? Dal 1° di luglio di quest'anno 4 milioni e mezzo di clienti domestici usciranno dal cosiddetto regime di maggior tutela. Così la lettura del Corriere della Sera. Poi, come sempre, al termine della rassegna stampa le cronache romane. Passiamo a Repubblica che apre su Acca Larenzia, saluti romani ad Acca Larenzia, Meloni tace, l'opposizione attacca, poi c'è Fratelli d'Italia che dice la sinistra è ipocrita, Guerrido avviene da 46 anni, ma c'è malumore anche nel centrodestra e si registra l'imbarazzo del Premier. E ancora La Russa, Fratelli d'Italia non c'entra, ma per alcune sentenze quel gesto non è un reato. E ancora l'esultanza dei militanti di Casa Pound, il fascismo non è stato sconfitto, schivano la critica nella sede del movimento. Così la vicenda. Poi abbiamo Paolo Berizzi che parla di quello che avviene anche altrove. Predappio, Dongo e Salò, l'anomalia italiana di quei cortei autorizzati. Ogni anno il rito si ripete, informate le autorità di pubblica sicurezza, tolleranza e verdetti contrastanti aprono un varco nella legge Scelba. E poi basta, diciamo, per fortuna si va avanti con la cronaca politica, pure qui molto spazio per Salvini che annuncia che non si presenterà alle europee e vorrebbe invece molto molto fortemente la presenza del generale Vannacci. A pagina 10 comincia invece la sezione dedicata non solo al Medio Oriente, ma diciamo, le ripercussioni anche che quello che succede non solo a Gaza, ma anche in Libano e nel Mar Rosso hanno a livello globale. Israele uccide leader Hezbollah, Blinken missione anti-escalation, questo il titolo della sezione. Il comandante militare Wissam Al-Tawil ha colpito da un missile in Libano mentre viaggiava in auto vicino al confine. Prima di sbarcare a Tel Aviv, il segretario di Stato USA in Arabia Saudita, da Mohammed bin Salman, no all'allargamento del conflitto. La strategia generale del governo israeliano la racconta Gianluca Di Feo. Dopo Hamas e i suoi alleati, la dottrina Gallan per proteggere i confini, il ministro della difesa israeliano annuncia un cambio di passo su Gaza, più operazioni speciali e meno attacchi massicci, avvertimenti per Iran ed Hezbollah. Poi c'è Biden, altrove si dà, lo vedremo, si dà molto più spazio alle tensioni, sempre più evidenti, fra la presidenza statunitense e il governo israeliano. Qui si parla invece a pagina 13, diciamo, della strada verso le elezioni. La mossa di Biden corteggia le minoranze per rimontare Trump. Si parla di un discorso che ha tenuto in una chiesa di Charleston nel South Carolina. Nel 2020 il leader democratico vinse grazie a loro, le minoranze etniche, ma ora li sta perdendo. Il richiamo ai diritti però secondo i sondaggi non basta contro il rivale. Anche qui, diciamo, sarà una campagna elettorale piuttosto, piuttosto lunga. E poi la Francia e la Germania, i quotidiani le mettono sempre tutti insieme stamattina queste due situazioni. In Francia Macron licenzia Born con un tweet, un nuovo premier per fermare Le Pen. Il ministro dell'istruzione Gabriel Attal, 34enne, viene dai socialisti, è un fedelissimo del leader ed è in pole position per la successione. Il presidente in cerca di slancio in vista delle europee. Poi abbiamo da Berlino, Tonia Mastrobuoni parla di Sara Wagenknecht, Rossobruni a Berlino, l'ex stella della sinistra seduce l'ultradestra, la Wagenknecht punta a conquistare il voto estremista con gli attacchi ai migranti, ex leader della Linke, pochi mesi fa ha abbandonato il partito che ormai, diciamo, è se non allo sbando poco ci manca per formare una nuova formazione politica che, insomma, guarda a destra ma anche a sinistra, ecco, mettiamola così, o il contrario, ma invertendo l'ordine dei fattori non cambia molto il risultato. Cose di casa nostra, da da Ancona, la tragedia nel carcere di Ancona, Matteo ha bisogno di cure urgenti, quella mail ignorata che poteva salvarlo. Il 28 dicembre la legale del ragazzo aveva inviato una PEC, ma dal penitenziario nessuno ha risposto al suo SOS. Si è aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio. La storia è quella di questo giovane, Matteo Concetti, rinchiuso nel carcere di Ancona, soffriva di alcune patologie psichiatriche che si erano aggravate in carcere, aveva aggredito una guardia carceraria e poi era stato messo in cella di isolamento. Le aveva detto che non avrebbe sopportato questa cosa e si sarebbe ammazzato, così è stato infatti. Alessandra Ziniti intervista Ilaria Cucchi che afferma: ora provo dolore, non sono riuscita a intervenire. Poi che cos'altro? C'è tutta una polemica sul fatto, un dibattito sul fatto se uno stupro avvenuto nel metaverso possa essere considerato uno stupro reale. Questo, diciamo, lo lascio, non può essere considerato uno stupro reale, scusate, è eccessivo, diciamo, però possa essere in qualche modo come dire sanzionato anche, anche legalmente. Lasciamo l'interrogativo a chi trasmette di domenica. E poi mi pare che per il resto non ci sia molto altro e quindi possiamo saltare al prossimo quotidiano. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who
fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, mi disse vieni a casa mia, cosa mai potevo far. Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, e ne abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò Teresa, ti prego, non scassar col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. Teresa, no, non mi sparare. Una follia, l'ho incontrata per la via, mi disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare. Un bacio domandato, te lo giuro ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò Teresa, ti prego, non scassare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare.
Sparare 9 e 17, sempre sintonizzate e sintonizzati su Radio Onda Rossa. Proseguiamo la lettura dei quotidiani e da scusate, da Repubblica passiamo al Manifesto. Anche il Manifesto apre sul Medio Oriente come il Corriere, ma prima di parlare del Libano si parla, scusate, di Gaza. Reporter palestinesi sotto tiro, a scriverne ovviamente Michele Giorgio, per Israele sono tutti terroristi. Gaza si stringe intorno a Bael Dadu di Al Jazeera, sterminata la famiglia e il figlio Hamza è il 109esimo giornalista ucciso dal 7 ottobre. Fare informazione nella striscia significa essere sfollati in una tenda per poter morire ogni minuto. A parlare è la portavoce del sindacato dei giornalisti in Palestina, Shuruk Azad. Poi c'è spazio per il Libano, ovviamente, clima sempre più incandescente in Libano, ancora un colpo grosso per Tel Aviv, tocca un comandante di Hezbollah, il conflitto è già nei fatti su scala regionale, in Siria eliminato un altro leader di Hamas. Così, diciamo, la pagina relativa a Gaza e al Medio Oriente. Poi a pagina 5 arriviamo a questo articolo, diciamo, questo corsivo su la puntata di Report di domenica scorsa, ennesima, non so quante ne saranno state fatte, 2 milioni, 3 milioni, ennesima puntata della telenovela infinita su che cosa effettivamente è successo con il caso Moro. Non ce lo dicono. E a intervenire appunto è Andrea Colombo, Aldo Moro, tutta la dietrologia, mistero per mistero. Scrive Colombo: la morte di Aldo Moro è una tragedia politica, forse la sola vera tragedia politica dell'Italia repubblicana, derubricata da decenni a romanzetto di spionaggio da due soldi. Un'infinita teoria di volumi, articoli e relazioni, di commissioni d'inchiesta concentrata sulla posizione di una scopa messa ad asciugare da Barbara Balzerani nella base di Via Gradoli. Ecco come voleva indirizzare il getto d'acqua della doccia per far scoprire il covo. Oppure a misurare col metro la distanza dal marciapiede delle macchine posteggiate in via Fani la mattina del 16 marzo. 10 centimetri in meno e la scorta sarebbe riuscita a svicolare. Sarà davvero un caso? Nota a piedi pagina per tutto il resto. Per il dramma lacerante di chi accettò di sacrificare l'amico e di farlo passare per pazzo pur di evitare una crisi di governo pericolosissima nella situazione di tensione estrema che si era creata dopo le elezioni del 1976, per il dilemma di un'organizzazione armata, di certo del suo capo, che si sentì costretta a concludere il sequestro con un efferato omicidio pur sapendo che quell'esito era una sconfitta devastante, per la vittima, la cui tragedia avrebbe meritato la pena di uno Shakespeare, e ha dovuto accontentarsi di Sergio Flaminio, peggio. Il lungo servizio di Report dedicato al caso di due giorni fa segna un ulteriore slittamento, la degenerazione involontaria in satira, una messa in ridicolo di se stessa della dietrologia che, se consapevole, avrebbe toccato punte di genialità e fatto ululare di gioia Guy Debord, il situazionista. Neppure gli appassionati di complotti dallo stomaco di struzzo possono essere rimasti imperturbati sentendo raccontare che Moro, l'uomo più ricercato del mondo, veniva trasportato da una casa all'altra nella città in stato d'assedio, spostato in una villa al mare, lasciato sulla spiaggia ad abbronzarsi, riportato nel cuore del centro di Roma nonostante la marea di posti di blocco. Nessuno può aver sentito senza batter ciglio che nella palazzina indicata come prima nella serie di prigioni coabitavano, evidentemente tutti d'accordo, l'ambasciatore iraniano presso la Santa Sede, nella cui magione sarebbe stato rinchiuso il rapito, l'uomo di fiducia del cardinal Marcinkus, che passava di lì per farsi il barbecue, l'agente NATO rotto ad ogni orrore, l'amica di Franco Piperno, che naturalmente ospitava a sera il pericoloso autonomo per una rimpatriata, la Pantera Rosa sull'Oriente Express di Agatha Christie, e poi l'M16, la CIA, il Mossad, l'Andrangheta, la P2, Gladio, il commissario Fellone di Montemario, la NATO, e a tirare i fili la stessa mano che aveva armato gli assassini dei fratelli Kennedy. Perché? Ma per difendere la logica di Yalta, ovvio. Senza dimenticare Kissinger, che aveva minacciato Moro 5 anni prima, e certo nel 78 non era più segretario di Stato, era stato rimpiazzato dalla dottrina Carter, non diversa ma opposta, ma sono evidentemente particolari influenti. L'ex leader socialista signorile si è ripetuto certo di aver sentito con le sue proprie orecchie la polizia avvertire Cossiga del ritrovamento della macchina con la salma qualche ora prima della nota telefonata di Morucci al professor Tritto, con cui si annunciava appunto che il corpo di Aldo Moro sarebbe stato ritrovato in via Caetani. Sarebbe un elemento da approfondire, non perché sia davvero credibile che la polizia fosse al corrente di cosa conteneva il bagagliaio della Renault rossa prima della telefonata, salvo assegnare a Cossiga stesso la parte ballerina di capo dell'EBR dopo Toni Negri e Ugo Tognazzi, però complice un qualche sfalsamento nella memoria dell'autorevole testimone, magari è possibile che dopo la telefonata a Morucci una rapida ricognizione preventiva ci sia stata. I misteri comunque a roba del genere si riducono. Non c'erano novità nel programma di Ranucci, neppure un mistero piccolo piccolo ma nuovo di zecca. In compenso è stata quasi una somma dei misteri presunti che si accumulano da decenni, sino a comporre un'enciclopedia sbrigliata. Averceli squadernati uno accanto all'altro è stato comunque utile. Quella massa contraddittoria e confusa, fondata su suggestioni invece che su prove, su accostamenti illeciti e deduzioni bislacche, ha rivelato la miseria della dietrologia che infesta la memoria come nient'altro poteva fare. Tra l'altro pare che a fare, diciamo, il consulente della trasmissione ci sia stato anche quello che ai tempi veniva definito noto faccendiere, Francesco Pazienza, e allora insomma non è che ci sia molto altro da aggiungere. Ancora, passiamo ad altro, i conflitti sul lavoro, Stellantis e ArcelorMittal, anche qui a Melfi rientra al lavoro a ranghi ridotti, timori per chi lavora nell'indotto, i sindacati chiedono la convocazione di un tavolo alla regione Basilicata e a Confindustria. Sul ex Ilva, Mittal rompe col governo, stoppa la ricapitalizzazione, il socio privato boccia il finanziamento da 320 milioni, lo scontro finisce in tribunale, la produzione è al minimo, attacca Peacelink, ma l'inquinamento è aumentato. E poi ne abbiamo parlato anche qui, la protesta dell'agenzia di stampa Dire, e gli errori della proprietà non ricadano sui lavoratori. Da Messina, interruzione volontaria di gravidanza, scrive Adriana Pollice, colloqui psicologici affidati all'architetto Provita. Bene, c'è proprio da essere fiduciosi. Non una di meno, afferma, il dottore cerca di convincere le donne, e poi dottore non è evidentemente, dottore fra virgolette, a non abortire banalizzando e minimizzando quanto raccontano. Anche qui nella stessa pagina abbiamo Ancona con la procura che apre un fascicolo per istigazione per il suicidio annunciato di un malato psichico detenuto. A Napoli si indaga per omicidio di un, per l'omicidio di un altro recluso nel carcere di Poggioreale, in questo caso un giovane tossicodipendente che è stato trovato morto alla vigilia dell'Epifania. Infine dice molto anche la storia di Kelvin Gulbor, nigeriano 25enne che ha dovuto passare 20 mesi in carcere, anche lui a Poggioreale, perché non ha una casa dove scontare la detenzione domiciliare. Ieri però la Corte d'Appello, confermando la pena di 5 anni per l'uomo per aver minacciato una persona di tagliargli la cappotta dell'auto se non gli avesse dato 2 euro per parcheggiare nella zona di Fuorigrotta a Napoli, ha concesso al giovane i domiciliari da scontare in una comunità del Casertano. Grande amarezza per la sentenza hanno espresso il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e l'avvocato difensore Salvi Antonelli, che aveva chiesto di derubricare il reato in violenza privata. Insomma, anche questa, diciamo, sarebbe stato un po' esagerato. Però ecco, 20 mesi, scusate, in carcere per una lite fra un parcheggiatore che chiede la moneta e l'automobilista che non gliela vuole dare, forse un po' eccessivo, ecco, parrebbe. Però questo è quanto. Ancora 100 migranti morti durante le vacanze di Natale, ben 4 naufragi davanti alla Libia, racconta Giansandro Merli. Ancora gli esteri. La Germania, Alternative für Deutschland con gli agricoltori, protesta a Berlino, la seconda marcia dei trattori sulla capitale, il cavallo di Troia dell'estrema destra che chiama a raccolta anche da Olanda e Polonia. Circolano appelli sovversivi, si stanno formando gruppi estremisti, diventa evidente lo scivolamento della legittima protesta democratica verso altro. A parlare così il ministro dell'economia Robert Habeck. Poi sempre dalla Germania, l'alleanza Sara Wagenknecht si presenta per le elezioni. Qui diciamo il manifesto evita qualsiasi tipo di commento e dà semplicemente la notizia pura e semplice. E poi ovviamente anche qui il cambio della guardia al governo parigino con Elisabeth Borne che ha dato le dimissioni e probabilmente l'arrivo di Gabriel Attal. L'Ucraina, in 2 giorni 59 bombe sull'Ucraina, 5 morti e decine di feriti, si negozi per porre fine all'aggressione russa, dice il Papa. Dal Brasile, 9 brasiliani su 10 contro gli atti golpisti, ma il pericolo resta. Bolsonaro è responsabile diretto dell'assalto agli edifici delle istituzioni dell'8 gennaio 2023, dice Lula. Ad oggi solo 25 le condanne. Cerimonia per l'anniversario della vittoria della democrazia, l'ha chiamata Lula al congresso, l'ex leader però potrebbe farla franca. Dal Bangladesh, paese che si trova immerso in una diciamo situazione politica non facile, ma è anche un paese che sta vivendo un boom economico straordinario negli ultimi anni e diciamo ci sono molti aspetti negativi del governo, ma ce ne sono anche di positivi, in particolare per quanto riguarda le politiche di inclusione, l'istruzione femminile e non solo. In Bangladesh repressione preelettorale e voto contestato, ma la premier è al quinto mandato. Sheikh Hasina tira dritto con fare materno e pugno di ferro. Così la la sintesi del manifesto. Poi mi pare che le cronache finiscono qui, e c'è da segnalare, vabbè, c'è un'intera pagina dedicata a Beckenbauer ovviamente, e l'ultima pagina ripubblica una conversazione che ebbe con il manifesto Norberto Bobbio nel 1991. Bobbio, il manifesto e gli estremisti, sono un moderato e non sono d'accordo con voi, ma qualche volta avete avuto ragione, concedeva il filosofo che è morto il 9 gennaio di 20 anni fa, e quindi viene ricordato in questo modo dal manifesto. Dal manifesto a Avvenire, e qui che cosa abbiamo? La guerra a Gaza, anzitutto. A Gaza ucciso un abitante su 100, superate le 23.000 vittime su una popolazione di 2.300.000, avviata una fase meno intensa dei combattimenti, annuncia l'esercito. In Libano un raid elimina un capo locale di Hezbollah. Allarme di Blinken sulla situazione disastrosa dell'enclave alla vigilia della tappa in Israele della sua missione medio orientale. Anche l'Unione Europea preme per la fine degli scontri. Alcuni familiari dei rapiti a Doha si sono recati a Doha per le trattative. La Jihad diffonde un nuovo video dell'ostaggio Elad Katsir, eliminato il responsabile dei lanci di razzi dalla Siria. Così la sintesi della giornata per Avvenire. Nel frattempo la Knesset è assediata dai manifestanti, le proteste contro Netanyahu subito al voto, l'opposizione chiede la fine del governo di unità nazionale, domenica la cerimonia in commemorazione delle 1200 vittime del sabato nero. E ancora Nello Scavo scrive: in fuga in barca dall'inferno, la rotta per Rodi, la loro tomba. Sono partiti in 120, ne è arrivato solo uno, almeno un migliaio i profughi, in gran parte siriani e palestinesi, arrivati sull'isola, di cui si sono perse le tracce. Questa per quanto riguarda la pagina sul Medio Oriente. Poi abbiamo un reportage sui senza tetto a pagina 7, la morte silenziosa dei 12 crociati, il vero killer è la fragilità e non il freddo. L'anno scorso si sono registrati 410 decessi, più del 2022, la maggior parte dei casi in Lombardia, del resto fra Roma e Milano mi pare che ci sia si conti oltre la metà dei senza fissa dimora, gli oltre 100.000 senza fissa dimora in Italia. Non c'è solo l'emergenza gelo, ci sono più vittime durante l'estate. Il racconto di quello che avviene in Veneto: unità di strada e dormitori. In Veneto il territorio si muove, in un mese 9 vittime, a Padova 3 stranieri morti intossicati. Cerchiamo soluzioni, dice il comune di Padova, ma non tutti accettano di essere accolti. E poi la polemica su Hala Rensia, c'è la cronaca, c'è anche, diciamo, un avvertimento al governo. Il governo stia lontano da un passato scomodo, scrive Eugenio Fatiganti, insomma non le manda a dire e Avvenire, per la pena, insomma, di un giornalista, per carità, però insomma sembra quasi ufficiale questa, questa nota. E poi Diego Motta parla di 15 mesi di provocazione, di provocazioni, camicie nere, SS, echi di un vecchio clima, gli applausi di scherno alla condanna di Fiori, figuranti di Spilimbergo, che cosa accade sui territori. Poi ancora cronache, i flussi migratori, in 8 giorni già 4 naufragi, migranti, l'ultima denuncia, scrive Daniela Fassini, dal 26 dicembre al 3 gennaio 108 persone hanno perso la vita in mare di Giacomo, dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Il 2024 è iniziato con una tragedia, drammatico il bilancio del 2023, 2383 persone annegate nel Mediterraneo. Grande spazio anche per la morte di Ancona, il caso dell'ultimo detenuto suicida, basta sul carcere, interventi subito. Matteo, rinchiuso in cella ad Ancona, aveva implorato la madre, portami via di qui, e minacciato di farla finita. L'allarme è rimasto inascoltato, una morte annunciata, dichiara la senatrice Cucchi, lo Stato ha fallito, dichiarazione di un altro parlamentare particolarmente impegnato su questi temi, che è Scalfarotto. E l'influenza non si ferma, visto che insomma tanti che ci ascoltano stanno insomma non benissimo, oppure noi abbiamo visto tempi migliori. Comunque, la peggiore stagione dal 2009-2010, e con la riapertura delle scuole di nuovo un'alta circolazione del virus, in particolare c'è il problema delle bronchioliti per i bambini. E anche Avvenire dedica grande spazio per la marcia dei trattori in Germania, i trattori in marcia contro i tagli e i sussidi, gli agricoltori paralizzano la Germania, una lunghissima colonna di mezzi agricoli ha paralizzato il centro di Monaco di Baviera, altri 500 si sono riversati nelle strade di Berlino, il governo lancia l'allarme su presunte infiltrazioni di estremisti di destra. E poi la guerra in Ucraina, si accelerano gli attacchi russi in vista delle elezioni, o supposte tali, che si terranno fra poco. Nuova raffica di raid russi, Mosca accelera su Belgorod, colpite varie regioni, morti 4 civili a Kharkiv e a Melnitsky, impiegati anche i missili ipersonici, il Cremlino comincia le evacuazioni della città al confine. E le cronache finiscono qui per quanto riguarda Avvenire. Prima di chiudere, però, un interessante articolo di Stefano Scacchi su le scuole calcio, baby goal fuori controllo, dal fanatismo dei genitori a quello degli allenatori, fino alle illusioni generate da un sistema in cui i maggiori club professionisti ci guardano solo ai profitti, anche i minori, a dire il vero. Il grande business delle scuole calcio, una rete basata ormai su strategie economiche, il boom delle affiliazioni ai grandi club alimenta l'illusione che giustifica tariffe esagerate. E in Brianza, a Seregno, è nata la prima scuola per familiari sportivi, un centro per formare e trasmettere il giusto approccio educativo in occasione delle partite. Cioè, siamo giunti al punto che si fanno questi, diciamo, corsi di formazione perché alcuni, non tutti, però insomma alcuni adulti dovrebbero essere loro educati, non i ragazzini. Va bene, e questo era Avvenire, e ultimo intermezzo musicale e poi le ultime cronache nazionali che ci mancano e le cronache romane. Allora, 9:42, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Chiudiamo con le ultime cronache nazionali che ci mancano. Sono quelle del Messaggero, oggi il piatto forte dell'edizione odierna del Messaggero è costituito dalla lunga intervista al ministro dell'Interno Piantedosi, che però in realtà non è che dica più di tanto. Lupi solitari, allerta alta, piano per le grandi città, più militari e controlli. I jihadisti, monitoriamo gli ambienti a rischio. E per la sicurezza di Roma e Milano, 22.000 unità in campo, allarghiamo i controlli nelle aree intorno alle stazioni. Insomma, tante parole per dire che verranno messi più uomini sulle strade. Interviene anche sul caso Pozzolo, dice: giusto accertare chi ha sparato il colpo. Beh, ci mancherebbe che non fosse giusto, ma in Italia non c'è un allarme armi, lo dice. Va bene, non dà grandi soddisfazioni da questo punto di vista, non danno grandi soddisfazioni, e ci mancherebbe, i numeri sulle morti in mare che arrivano subito dopo. Il record di morti, scrive il Messaggero, raddoppiati in un anno, le cifre dell'ONU nel 2023, una strage sulla rotta del Mediterraneo centrale. Entro sei mesi una conferenza a Tunisi con i leader di 21 paesi esposti ai traffici di esseri umani, manca meno di un mese al lancio del piano Mattei, sul tavolo progetti per scuole e atenei italiani e africani. Questo piano Mattei credo che sia stato lanciato già 3 o 4 volte, ma insomma, poi conseguenze pratiche non moltissime, a dire il vero. E là c'è molto spazio per la rottura fra governo e ArcelorMittal, pagina 9, l'Ilva verso il commissario, il socio estero si chiama fuori anche sull'aumento urgente da 320 milioni, l'esecutivo al lavoro per evitare chiusure, coinvolta Invitalia, pronti ricorsi legali. Palazzo Chigi aveva proposto una prima ricapitalizzazione per far salire l'agenzia al 66%, come accadde nel 2015, accordo con i sindacati farebbe trasferire i dipendenti in una new co. Gli indiani estromessi dalla gestione, parte la ricerca di nuovi soci privati, tra i nomi circolati che potrebbero entrare in gioco sempre gli stessi: il gruppo Arvedi e Marcegaglia, il tentativo di rilanciare la più grande acciaieria d'Europa anche attraverso la transizione verde. Pure questa, diciamo, l'abbiamo sentita più di una volta. E mi pare basta, nel senso, per le altre notizie le abbiamo già date altrove, e allora a questo punto possiamo chiudere con le cronache romane, e partiamo proprio dalle cronache romane del Messaggero, che si aprono con il vandalismo fra i banchi. Scuola ripartenza a metà, 500.000 di danni, molti istituti sono inagibili. Conto salato per riparare, bagni allagati, cattedre, banchi spaccati, porte divelte. E questo è ed è ovviamente il piano finale delle occupazioni. In realtà, poi andando a leggere l'articolo, si scopre che la maggior parte di questi danni sono stati provocati in scuole materne o elementari, dove evidentemente non ci sono state esperienze di autogestione e occupazione, ma vabbè, stiamo a guardare. Poi da Tivoli, dall'ospedale di Tivoli che è andato a fuoco qualche settimana fa, piano per l'ospedale, il prefabbricato nel cortile ospiterà il pronto soccorso, la regione al lavoro per tamponare l'emergenza dopo il rogo al San Giovanni, la struttura riaperta al 50% entro fine mese. E dall'esquilino i presidi in strada contro pusher e sbandati, e mi pare basta, insomma non ci offre granché la cronaca romana del Messaggero di oggi. Vediamo un po' se c'è qualcosa di meglio su Repubblica. Addio alle botteghe storiche, vabbè. E credo che un articoli e attacchi identici debbo averli letti almeno 35 anni fa, quindi queste botteghe storiche, cioè, ci mettono tanto per abbandonare il centro. Comunque la fiera del trash si è presa il centro. Io l'altro giorno sono stato a fare una bella passeggiata di Natale per via del Corso e ho scoperto che il leggendario Piero il Fichissimo all'inizio di via del Corso, quasi un piazza del Popolo, non c'è più, per cui evidentemente il trash va, ma anche il trash viene. Vabbè, basta, proviamo a trovare qualcosa di un po' più più serio, ma in realtà non c'è. C'è tutta una lunga intervistona a Massimiliano Fuksas per raccontare quanto è bravo e quanto è bello, e soprattutto quanto è bella la nuvola omonima. Vabbè, passiamo oltre e andiamo al Corriere della Sera, ma pure qua diciamo non è che ci sia molto da dire, se non altro però segnaliamo l'onestà intellettuale della cronaca romana del Corriere della Sera, che parlando dei danni alle scuole, in particolare nel sesto municipio, diciamo non parla di occupazioni e autogestioni, che in una scuola dell'infanzia sarebbe stato complicato, però il Messaggero ce la fa a dirlo. Questo poi al di là poi di come ognuno la voglia pensare, però ci sono proprio dei dati, come dire, reali da prendere in considerazione. Va bene, le 9:50, su queste poche note di cronaca romana noi possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della giornata.
Amore, chi ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorridere nella vetrina, dei regali il tuo mangiare, un pezzo d'aria per darmi un poco il tuo fissarti sulle labbra e restarci appiccicato. Porta lo spino acre freddo dell'invidia in una giornata in una pensieri, non ha inverno, non ha stagioni, per te è estate come di
partire in autunno sono andato con i grappoli, con le uve, con le foglie, con la vendemmia. Non sono preparato, mi fermo più volte a guardarti con gli occhi di ragazzo invecchiato. Valerie, 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 i tuoi occhiali alla Minnelli, il rimmel riuscito sui tuoi occhi di quindicenne. Sei un tipo molto allegro, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Ripetere una lezione troppo antica. Mi piace di più lavare i piatti, spolverare e fare i letti, poi starmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo figlio che aspetta all'angolo con Marlene. Le borse sotto gli occhi tuoi di Liz Taylor e suoni Chopin.
Ennesimo suicidio nelle
Valerie, la solitudine alle ore troppo corte, noi saremo catturati tra poco dal dio crudele che alza i cieli per sapere se i ragazzi hanno scippato la fame nella salumeria o sognano di arricchirsi sfuggendo alla loro età da quattro soldi.
Andiamo con noi quindi, ma
Valerie, la tua giornata a Napoli, la tua sera Valerie, il tuo playback Valerie, la tua vittoria Valerie. Sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Valerie, Valerie.
Allora, 9.56, ritorniamo in voce in diretta, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, come diciamo contributo post rassegna stampa, due interventi che riprendiamo da Radio Onda d'Urto di Brescia in merito alle povertà. Abbiamo parlato soprattutto per quanto riguarda Avvenire e Manifesto, i 310 decessi tra le persone senza dimora nel 2023 e gli 11 nei primi sei giorni del nuovo anno. La parola a un attivista dell'associazione Open Your Borders e alla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. Dopodiché andremo a occuparci di esteri, dall'Iran prima al Kurdistan e poi alla Palestina.
L'associazione Open Your Borders di Padova con te per commentare la notizia. La notte tra 6 e il 7 gennaio, tre persone senza dimora di origine maghrebina sono morte, rimaste molto probabilmente intossicate dall'inalazione di monossido di carbonio. Allora ti chiedo intanto di raccontarci un po' i particolari appunto di questa tragedia e poi come la commentate come associazione di cui vi occupate, insomma, di questi casi.